Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, non dobbiamo mai dimenticare che quanto più amiamo Dio e siamo costanti nella preghiera, tanto più riusciremo ad amare veramente chi ci sta intorno, chi ci sta vicino, perché saremo capaci di vedere in ogni persona il volto del Signore che ama senza limiti e distinzione. La mistica non crea distanza dall'altra, una vita astratta, ma avvicina all'altro perché cominciamo a vedere e agire con gli occhi, con il cuore di Dio.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca. Così il Santo Padre l'altro ieri in udienza generale a proposito di Caterina da Genova, vissuta nel XV secolo e convertitasi alla fede dopo una vita disinvolta, attratta soprattutto dai piaceri mondani. Essere capaci di vedere in ogni persona il volto del Signore. Oggi mi guida la parola volto. Volto, tra le pagine e i fogli, le parole di 105 Live, la Radio Vaticana. In diretta ci facciamo guidare da questa bella parola pronunciata l'altro ieri dal Papa in udienza generale. Solo se liberi dal peccato possiamo vedere Dio in volto e vederlo anche nei volti di chi ci sta intorno. Questo nesso del volto col vedere è stato molto esplicito nelle parole del Santo Padre. Vediamo volti sempre intorno a noi. Il volto è ciò che dell'altro ci fa soprattutto vedere la sua interiorità, e i volti degli altri sono ciò che ci mostra il volto di Dio. Volto ha una etimologia bellissima, anche se è incerta. Secondo alcuni viene dalla radice vol, che vuol dire risplendere, pensate, da cui per esempio il tedesco wunderbar o l'inglese wonderful, meraviglioso, no? Secondo altri da volle, volere, desiderare. Il volto è infatti sia ciò che massimamente splende nell'altro, nel quale splende la luce dei suoi occhi, sia ciò in cui risplende una porzione, abbiamo sentito dal Papa, del volto di Dio, sia ciò che soprattutto accende il nostro desiderio, possiamo dire così, un desiderio di incontro, no? Di conoscenza, di scambio, di amore. Ciascuno di noi dunque non può non risplendere per l'altro, ciascuno di noi a nostra volta non può che essere una luce appunto per l'altro, quando appunto ci scambiamo sguardi, occhiate, quando ci guardiamo in viso, e in ciascuno di noi non può non risplendere una scintilla di Dio. Siamo tutti bellissimi. Quindi di conseguenza guardare l'altro in viso, farci guardare in viso, non può non accenderci di meraviglia, no? Non può non scatenare il desiderio, ma non necessariamente il desiderio erotico, anche il desiderio erotico, ma non necessariamente, non solo, il desiderio amoroso in senso puro, diciamo così, di incontro appunto, di intimità. Volto, ciò che è voluto, vorrei parafrasare e giocare, no? Esplicitamente con le parole, ciò che è desiderato e per questo guardato, contemplato. È naturale, evidentemente, che siano le visioni di una mistica come Caterina da Genova a sollecitare riflessioni sul volto di Dio.
È vero, credete, mi è accaduto, di notte su di un ponte guardavo l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso. La luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso. Il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso. E ti sentivo ancora sapore della vita, meraviglioso, meraviglioso.
105 Live, la Radio Vaticana in diretta, tra le pagine, i fogli, le parole di oggi, la parola volto, bellissima. Allora, guardandoci intorno sulle cronache, il volto degli operai Fiat, volti molto accesi, molto tesi, coinvolti nel referendum importantissimo, delicatissimo di queste ore. Poi il volto inespressivo della giustizia e dei giudici, ancora il volto della stampa tradizionale che cambia radicalmente. Ecco, vi leggo da Avvenire di oggi, svolta digitale, Avvenire in formato iPad, da oggi la nuova app, la nuova applicazione. Scrive Francesco Ognibene. È disponibile gratuitamente online la speciale applicazione per leggere il nostro quotidiano sull'iPad, la tavoletta elettronica di Apple, che in un solo anno dal suo lancio ha fissato un nuovo standard di lettura dei quotidiani in formato digitale, vendendo 8 milioni di pezzi in tutto il mondo. A partire dalle 7 del mattino si può prelevare l'edizione quotidiana di Avvenire, appunto, in formato digitale. Si domanda Ognibene, su Avvenire è il segnale di un abbandono della carta? Assolutamente no. L'idea di rendere presente anche il quotidiano dei cattolici nell'edicola virtuale, su cui un numero crescente, sebbene ancora ridotto, di italiani guarda con curiosità e interesse, è una nuova risposta a quel potente impulso col quale 42 anni fa Paolo VI diede avvio alla nuova impresa editoriale, un giornale col quale tutti i cattolici italiani e tanti altri con loro potessero sentirsi protagonisti di un'epoca di formidabili cambiamenti. Nello stesso nome scelto per la testata, Avvenire, il Papa, figlio di un giornalista, volle incidere uno sguardo aperto sul futuro, quasi una profezia di ciò che il quotidiano dei cattolici avrebbe dovuto essere, il volto appunto del futuro. Un volto nuovo, notissimo, scusate, della televisione critica la televisione. Da La Repubblica, Fiorello, la TV non mi piace. Molto meglio vedere YouTube. Ogni volta che si propone di realizzare un nuovo programma, denuncia Fiorello dalla Repubblica, si replica che non si può fare perché c'è crisi, ma esistono almeno altri due problemi fondamentali, secondo me. Innanzitutto, come chiunque può notare, da un sacco di anni troviamo gli stessi programmi. Vanno bene, hanno grandissimo successo. Ogni volta che un programma si consolida, ottiene ascolti, i produttori lo vogliono tenere finché funziona. Non c'è verso di schiodarli. In ogni caso, anche se non si innova, l'offerta televisiva si è molto ampliata e le proposte sono ormai innumerevoli, forse troppe, sembra suggerire appunto Fiorello. Dunque, chi se ne importa di questa staticità? Se non nasce un programma, me ne vado a cercare un altro. Pluralismo. Adesso poi c'è anche YouTube che cambia tutto. Io ho trascorso l'altra sera a guardare filmati di Jerry Lewis su internet e ho trovato di tutto, quindi concorrenza tra i media del momento. E ancora, a proposito di volti, rivive il volto e il mito di John Fitzgerald Kennedy sugli archivi digitali. Ancora vi leggo dalla Repubblica: Twitter e archivio digitale, adesso JFK rivive nella rete. Scrive Vittorio Zucconi: è stata la Kennedy Library, il mausoleo di Cambridge nel Massachusetts, che raccoglie tutti i documenti, i ricordi, gli audio e i video della vita di un presidente che divenne immortale in morte, a digitalizzare e rendere disponibile online finora 8 dei 48 milioni di pagine che custodisce e tutte le 200 ore di filmati e di registrazioni. Con l'aggiunta della trovata, tra il lugubre e l'affettuoso, dei tweets immaginari che lui stesso, JFK, invia dai 1000 giorni della sua presidenza per raccontare in diretta gli eventi e le sensazioni della propria breve avventura. Quindi attraverso messaggi di JFK, di John Fitzgerald Kennedy, dall'oltretomba. E riprende questa notizia anche La Stampa, che riporta anche un discorso di Kennedy, quello che il presidente pronunciò al Dipartimento di Stato in omaggio al centenario dell'Unità d'Italia, quindi nel 1961. E diceva Kennedy: è fonte di soddisfazione per noi sapere che coloro che hanno costruito l'Italia moderna siano stati in parte ispirati dalla nostra esperienza, così come noi prima eravamo stati in parte ispirati dalla vecchia Italia. Per quanto l'Italia moderna abbia solo un secolo di vita, la cultura, la storia della penisola italiana vanno indietro di oltre 2000 anni. La civiltà occidentale, come le conosciamo oggi, le cui tradizioni e valori spirituali hanno dato grande significato alla vita occidentale in Europa, dell'Ovest e nella comunità atlantica, è nata sulle rive del Tevere. Allora, questo volto così accattivante, così simpatico, tipico americano del presidente Kennedy ricompare, si riaffaccia oggi sulle pagine di diversi quotidiani italiani. Ma vorrei chiudere la mia mini rassegna stampa odierna raccontandovi una fotografia. La fotografia in prima pagina sull'Osservatore Romano in data odierna, che mostra un volto coperto. È il volto di una donna haitiana, pelle nera nera, vestito e cuffia bianchissima. Questa donna tiene le mani incrociate, le braccia sulle ginocchia, le mani incrociate, sulle cui mani incrociate poggia la fronte. Evidentemente una posa di sofferenza, di riflessione dolente. È un volto coperto dunque, la foto porta questa didascalia: una donna haitiana prega tra le macerie della cattedrale di Port-au-Prince. Si intravedono le macerie appunto in sottofondo alle sue spalle. La foto è a commento della pubblicazione del testo del messaggio che il Papa ha indirizzato in occasione del primo anniversario del sisma di Haiti e che è stato letto dal cardinale Sarà durante la messa celebrata appunto l'altro ieri, a un anno dal sisma. Thank you.
cieli, quanti mari che m'aspettano. Occhi di ragazza, se vi guardo, vedo i sogni che farò. Partiremo insieme per un viaggio per città che non conosco. Quante primavere che verranno, che felici ci faranno, sono già negli occhi tuoi. Coi silenzi dell'amore, yeah. E riesco a dire tante cose che la bocca non dirà. Quando ti risvegli la mattina, tutto il sole nei tuoi occhi. Quando si fa notte, nella notte dei tuoi occhi c'è una luce che mi porta fino a te. Senza mare io dovrò vedere in voi. Occhi di ragazza, quanto male mi farete perdonare. L'acqua di una lacrima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò.
Buono Five Live, la Radio Vaticana in diretta, le pagine, i fogli, le parole di oggi, venerdì 14 gennaio. Oggi divaghiamo sulla parola volto. Il Santo Padre l'altro ieri, in udienza generale, parlando di Santa Caterina da Genova, delle sue visioni sul purgatorio, ci ha ricordato che nella contemplazione del volto dell'altro, ovviamente in via privilegiata l'altro più debole, più bisognoso, Caterina si adoperò moltissimo per questa categoria di persone, possiamo cogliere il volto di Dio. L'anima distratta dai desideri, dalla pena che deriva dal peccato, non riesce a godere pienamente della visione beatifica di Dio. In questo in fondo il purgatorio, no? Ebbene, non riuscire a vedere appunto Dio e il suo volto. Possiamo supplire a questa nostra incapacità appunto di cogliere la presenza di Dio guardando dunque i volti degli altri. La presenza di un volto ci impone di vedere, ma è un vedere interiore di cui può essere capace anche chi non ha la vista in un certo senso, e anzi forse in via privilegiata. E a questo punto mi viene in mente un versetto del libro dei Veda, il libro sacro degli Indù. Gioite, sono cieco, non posso vedere il buio. Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Gilbert Keith Chesterton, una penna molto feconda, fu definito il principe del paradosso, saggista, romanziere, autore del famosissimo personaggio di Padre Brown, ricorderete il prete investigatore. Ebbene, Chesterton ha avuto il merito di ritrarre anche volti inediti di giganti della storia del cristianesimo, quali Francesco d'Assisi e Tommaso d'Aquino. L'editrice Lindau manda in stampa quasi contemporaneamente negli ultimi mesi due testi di Gilbert Keith Chesterton che ci restituiscono veramente il volto a tutto tondo di questo scrittore molto british ma anche molto universale. Una sua autobiografia e una sua autobiografia interiore, diciamo così, dal titolo La mia fede. In questo testo, La mia fede, che raccoglie saggi diversi, Chesterton individua con sorprendente anticipo sui tempi, ricordo che siamo a cavallo tra l'8 e il 900, tra il secolo XIX e XX, i mali che saranno tipici anche dei nostri tempi e che insidiano un po' tutte le fedi, no? Il materialismo, il relativismo, l'edonismo, il consumismo, e troviamo così in un certo senso negli scritti di oltre un secolo fa, ritroviamo anzi il volto disincantato dei nostri tempi. Un assaggio dalla mia fede di Gilbert Keith Chesterton dalla voce di Gino Manfredi.
Non credo che l'umanesimo possa rappresentare un sostituto sufficiente del sovrumano. Non lo credo poiché per me esiste una verità così concreta da poter essere definita un fatto. So che potrebbe assomigliare molto a ciò che viene spesso ripetuto nell'apologetica convenzionale o superficiale. Ma non l'intendo in quel senso vago e anzi non l'ho affatto ereditata come convenzione. Mi sono imbattuto in essa di recente come in una vera e propria scoperta. L'ho compresa relativamente tardi nella vita e mi sono reso conto che rappresenta davvero tutta la storia e la morale dell'intera mia esistenza. Ma perfino qualche anno fa, quando quasi tutte le mie convinzioni morali e religiose si erano già formate in modo abbastanza definitivo, non sarei riuscito a scorgerla così nettamente e chiaramente come la scorgo ora. Il punto è questo. Il mondo moderno, con i suoi movimenti moderni, sta vivendo grazie al capitale cattolico che possiede. Sta usando e abusando delle verità che gli sono rimaste di quell'antico tesoro che è la cristianità, comprese ovviamente molte già note all'antichità pagana che la cristianità ha fatte sue. Ma non sta suscitando nuovi e originali entusiasmi. La novità è soltanto nei nomi e nelle etichette, come nella pubblicità moderna. Sotto quasi ogni altro aspetto le novità sono puramente negative. Non dà inizio a nuove realtà capaci di resistere nel tempo. Al contrario, sta raccogliendo elementi vecchi che non riuscirà a far durare. Infatti, gli ideali della morale moderna presentano due tratti distintivi. Primo, sono stati presi in prestito o derubati all'antichità o al Medioevo. Secondo, si inaridiscono molto rapidamente, non appena finiscono nelle mani dei moderni.
Era un passo da La mia fede di Gilbert Keith Chesterton, è in libreria per Lindau. Cari amici, oggi abbiamo divagato sulla parola volto. Il volto di Dio lo ritroviamo nel volto degli altri. Il volto, e mi piace davvero giocare un po' con questa parola, è ciò verso cui ci voltiamo, dobbiamo voltarci. Ci viene naturale, o ci dovrebbe venire naturale voltarci, perché il volto è ciò che risplende, ciò in cui risplende non soltanto la bellezza fisica dell'altro, ma anche la sua bellezza interiore e anche riflessi della bellezza di Dio. Ogni volto dunque ci richiede attenzione, un'attenzione sacrale, vorrei dire, non concupiscenza, non smania di possesso, semplicemente attenzione, pietà. Guardiamo più spesso con pietà, con discrezione, con delicatezza, guardiamo gli altri e anche con la stessa attitudine, lasciamoci guardare. Uno scrittore molto lontano, diciamo non solo nel tempo, ma poi non particolarmente lontano nel tempo, diciamo ideologicamente, come André Gide ha lasciato scritto: l'importante sia nel tuo sguardo e non nella cosa guardata. E diceva una parte della verità. Noi sappiamo, noi cristiani sappiamo, che anche nella cosa guardata, laddove per esempio è appunto il volto di un altro, c'è molto di importante. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Thank you. parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Unforgettable, you twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy, living life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you. Still together when it ends.